conferenza di Don Paolo. Il titolo ci ha molto incuriosito e ci acchiappa già solo per quello che dice, ed è Gesù, maestro di trasgressione. Don Paolo credo non abbia bisogno di presentazioni. Dico la cosa che per noi di San Rocco è la più importante: è nostro amico, fa parte di questa piccola comunità e che lo tratta come un figlio e che si sente sorella e fratello di Don Paolo. Quindi diamo a lui la parola e godiamoci la sua presenza. Grazie.
Grazie Anna, grazie della vostra presenza così vicina al Natale. E stasera vi propongo la lettura di un brano che sono 23 versetti del capitolo 7 di Marco. Non abbiamo il foglio davanti, non avete il foglio davanti agli occhi, quindi adesso verrà letto. Seguite bene il testo, poi faremo un commento. Il titolo così trasgressivo, è il caso di dirlo, verrà spiegato, si spiegherà da sé in realtà. Quindi ascoltiamo il brano, Marco 7, 1, 23.
Fuori dall'uomo escono i pensieri cattivi che portano al male, peccati sessuali, i furti, gli assassini, i tradimenti tra marito e moglie, la voglia di avere le cose degli altri, le malizie, gli imbrogli, le oscenità, l'invidia, la maldicenza, la superbia, la stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'uomo e lo fanno diventare.
Bene, grazie della lettura. Vorrei così provare a leggere questo brano per vedere cosa ha a che fare anche con la nostra vita concreta. Il testo inizia, noi abbiamo letto adesso la versione interconfessionale, però se voi avete sotto mano, se prendete la traduzione CEI del 2008, vi accorgete che tutte queste traduzioni in realtà cominciano al capitolo 7 senza una piccola particella che è fondamentale, come caduta, come voi sapete che il Vangelo è scritto in greco, i traduttori non hanno recuperato questa particella. E la particella kai in greco permette, ecco, l'averla tralasciata vuol dire è, quindi dovremmo iniziare così il capitolo 7 di Marco. E quindi si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Quindi se un brano inizia con quindi vuol dire che è collegato a quello che viene prima. Però capite che averlo tolto cambia totalmente. E di errori così ce ne sono tanti, nella traduzione italiana purtroppo, ma in fondo tradurre è un po' tradire, si dice, quindi passi. Però a questo punto, se da Gerusalemme vengono per Gesù questi scribi e farisei, alcuni scribi e farisei, vuol dire che quello che Gesù ha fatto prima è veramente grave. E cosa ha fatto prima? Cosa ha compiuto di così grave? Due cose. Basta leggersi il capitolo 6. Nel capitolo 6 abbiamo la prima grande moltiplicazione dei pani, poi Gesù che guarisce gli ammalati e perdona loro i peccati. Vi leggo l'ultima, il versetto 56, e là dove giungeva, in villaggio, città o campagna, deponevano i malati nelle piazze, lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello e quanti lo toccavano venivano salvati. Quindi guarisce la malattia. Quindi, prima cosa che Gesù fa, che non doveva fare in realtà, guarire. Perché questa cosa ha mosso l'establishment di Gerusalemme, religioso, il potere religioso di Gerusalemme. Perché è così grave aver guarito degli infermi? Perché nella logica ebraica, semitica, biblica se vogliamo, l'infermità fisica, un handicap, qualsiasi esso fosse, ecco, che Gesù incontrava, era certamente un castigo di Dio. Perché? Perché è frutto del peccato, cioè se hai un handicap fisico vuol dire che tu hai peccato, e se non tu, i tuoi genitori, e se non i tuoi genitori, almeno i tuoi nonni, cioè qualcuno ha peccato, quindi tu sei malato e questa malattia te la inflitte certamente Dio come punizione. Era questa l'idea, ecco. Se Gesù guarisce, dice, ma come guarisce? Non puoi guarire perché è stato in qualche modo un castigo di Dio. Solo Dio può guarire. E qui c'è tutto il discorso del perdono, perché ovviamente va di pari passo col peccato. Quindi Gesù non poteva guarire e di conseguenza perdonare i peccati, perché solo Dio poteva farlo. Quindi prima grave colpa di Gesù. la guarigione. E cosa vuol dire questo? Gesù con questa guarigione sta dicendo che Dio non può infliggere un handicap a nessuno, perché Dio non punisce, Dio non può punire, perché l'amore non può punire, l'amore può solo amare, dare vita, non toglierla. Quindi già questa cosa non può andare giù. Seconda cosa, infatti dice: avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, allora dicono a Gesù: ma perché i tuoi discepoli prendono cibo con mani impure? Non possono farlo. Ma anche qui, altro errore di traduzione. Secondo errore in due versetti, quindi c'è già, la dice lunga. In realtà, almeno la versione che della CEI del 2008 traduce con avevano visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure. In greco non c'è cibo, c'è pani. Pani, non pane, pani al plurale. Cosa vuol dire? Perché l'autore Marco usa pani? A cosa si sta riferendo? Alla moltiplicazione dei pani del capitolo precedente. Quindi siamo in contesto eucaristico. Potremmo tradurre così: perché i tuoi discepoli non si purificano prima di accedere all'Eucaristia? C'è questo sotto. Anzitutto bisogna rifacciamoci un attimo all'episodio del capitolo 6 sulla moltiplicazione dei pani. In quell'episodio Gesù prese il pane, lo spezzò. Sapete i verbi fondamentali dell'Eucaristia, che poi noi abbiamo nell'Eucaristia. Quindi prese il pane, dà la benedizione, lo spezza, lo distribuisce ai discepoli dicendo di darli a tutti. No? Il pane. Siamo in contesto eucaristico, questa è la moltiplicazione dei pani, quindi Gesù dice ai suoi discepoli di distribuire i pani. Una cosa molto importante da sottolineare è che Gesù ordina ai suoi di dare i pani, ma senza dire chi è degno o non è degno di riceverli. Questo non è un ordine che Gesù dà ai suoi. Interessante questo. Se siamo in contesto eucaristico vuol dire che il pane va donato a tutti. Cioè Gesù dà il pane ai suoi ministri senza dire loro di decidere chi è degno o chi non è degno di ricevere questo pane. Guardate che questa osservazione è importantissima. Come per dire: non devi guardare chi è puro o chi non è impuro per ricevere il pane. Tu il pane dallo a tutti. Il Papa, è interessante, in un suo incontro dice una cosa molto interessante a riguardo. Dice che i sacramenti sono 7 e noi abbiamo inventato l'ottavo sacramento, cioè la dogana pastorale. La dogana pastorale. Cioè, ci siamo permessi il lusso, noi Chiesa in qualche modo, di decidere chi è degno, chi non è degno di accedere a un sacramento. E Gesù con questo, con la moltiplicazione dei pani, ma adesso vediamo con questo brano, va proprio in un'altra linea, come per dire: la categoria del puro e dell'impuro non è previa al sacramento, e successiva magari al sacramento, cioè non devi essere tu puro per accedere, ma perché accedi al sacramento allora puoi cominciare magari un percorso di purificazione, ma dopo, non prima. È sempre lo stesso problema che abbiamo affrontato anche qui in San Rocco tante volte, che fa fatica a passare nella mentalità ecclesiale, comunitaria, comune. Cioè il fatto che i doni di Dio siano dei premi e non dei doni. Cioè, se tu doni qualcosa, lo doni e basta. Un premio invece lo dai a chi se lo merita. Ma questo per i sacramenti non vale niente, non vale. Dio non può premiare, perché l'amore non si dà in premio, si dà in dono. Anche se tu non te lo meriti, anche se tu sei cattivo, anche se tu sei sporco e sei maledetto e sei impuro. Quindi prende i pani, li distribuisce dicendo dateli a tutti, a tutti. E questa cosa nel Vangelo è un filo rosso che torna continuamente. L'amore non è un premio, è soltanto un dono. Ora, abbiamo detto che i mandati da Gerusalemme, i guardiani del Tempio, che ci sono sempre esistiti anche oggi, non possono accettare che i discepoli tocchino con mani impure i pani, ossia senza essersi prima purificati. Il contesto ebraico vigeva questa norma, cioè non ci si poteva accostare al cibo, qualsiasi tipo di cibo, senza prima essersi lavati le mani, cioè bisognava purificarsi prima di, cioè diventare puri in qualche modo prima di accostare il cibo, il pane, i pani, tutto il cibo. C'era questa mentalità. Ma stiamo attenti, questa cosa non la troviamo nella Bibbia, nella Torah non c'è questo comandamento di purificarsi prima di mangiare. E l'establishment religioso è così forte che lo fa passare addirittura come volontà di Dio. È vero che nel Talmud ci sarà questa norma, e il Talmud è un testo scritto, o meglio orale, che poi viene messo per iscritto, ma non è la Torah, cioè non è nel corpus dottrinale. E nel Talmud, che poi prende una valenza così forte da farla addirittura paragonare alla Torah. Ma il Talmud è una tradizione orale che poi viene messa per iscritta, e nel Talmud c'è proprio un libro sulla purificazione necessaria prima di accedere al cibo. E loro, pian piano, questa mentalità, questo comando, possiamo dire, l'hanno ammantata di volontà addirittura di Dio. Ora, e Gesù la smonta, e poi la vediamo, Gesù la smonta perché dice: ma no, questa è soltanto volontà umana. Guardate che Gesù qui sta trasgredendo, comincia a trasgredire una cosa micidiale. Cioè sta mettendo in discussione la tradizione che l'establishment ha sempre definito volontà di Dio. Cioè ha fatto passare per volontà di Dio una tradizione che Gesù dice è tradizione umana, non è vero. Allora perché mi fermo su queste cose? Perché questo brano ha un'attualità che è impressionante, perché noi per secoli, ieri come oggi, nei secoli, noi Chiesa, noi professionisti di Dio, abbiamo fatto passare stupidaggini umane come volontà di Dio. Quando, ammantandole, ma è la tradizione, è volontà di Dio. Ma sì, ma dove è scritto? Gesù l'ha detto? No, non l'ha detto, ma è tradizione. è umano. Invece Gesù dice: lasciate perdere, perché è soltanto umano. Allora pensiamo quanto nel cristianesimo di cose così ce ne sono state fatte passare a migliaia, con quanta sofferenza, quanti peccati, quanti considerati trasgressioni di fantomatiche leggi divine alla fine si sono rivelate morbose indicazioni umane. Provate a pensare, facciamo una carellata per divertirci, ma qui non è questione di divertimento, qui è questione di pensare nei secoli quante persone si sono ammalate su queste cose, quanta sofferenza gli hanno fatto passare, quanti sensi di colpa abbiamo fatto vivere alle persone anche semplici. Fino al Concilio Vaticano II, quindi fino all'altro ieri, mangiare una fetta di salame al Venerdì Santo era peccato mortale. Peccato mortale. Cosa vuol dire peccato mortale? Che se io il Venerdì Santo mangio una fetta di salame, mi va per traverso, mi soffoco, muoio, vado direttamente all'inferno per l'eternità, e boia, per una fetta di salame. Era peccato mortale. Adesso se tu lo dici in confessione ti ridono dietro, quindi non è più peccato, non basta. Però lo è stato, eh? Quindi bisogna stare attenti. Voi pensate alle prime donne col pantalone, era un reato gravissimo, un attentato alla morale. Queste cose le dice Paolo Farinella, non so, un berretto in gamba di Gegolo, e dice: poi è venuta fuori la minigonna e allora il pantalone, no, va benissimo, perché adesso non è più peccato. Di fronte alla minigonna le donne devono mettersi i pantaloni. Quindi non è, più, è già un'altra cosa, non è più peccato. L'uso di mezzi anticoncezionali era considerato l'uso peccato grave. Peccato grave, pensate tutto quello che è stato scritto nell'enciclica, nel documento di Paolo VI, l'Umane Vitae. È un peccato della peggior specie. Oggi, che la prassi è diffusa in modo uniforme e capillare anche nel popolo cattolico e praticante, ormai fuori dal principio comunque è accettato, non siamo ridicoli. Altro esempio: nel 1964 il film Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini fu vietato a tutti, cioè perché era addirittura ritenuto blasfemo, di conseguenza tutti i cristiani che fossero andati a vedere al cinema o in televisione Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini commettevano peccato, era blasfemo, non si poteva. L'Osservatore Romano, che è l'organo ufficiale della Santa Sede, il 21 luglio del 2014, 50 anni dopo, definisce il film di Pasolini il miglior film su Gesù mai realizzato. Ma come? 50 anni fa era peccato vederlo, adesso mi viene a dire che è il più bel film su Pasolini. 1864, la libertà religiosa o di coscienza era peccato gravissimo. Voi sapete che la libertà di coscienza non era accettata dalla Chiesa. Ci sono dei documenti pontifici che dicono: è una stupidaggine pensare di poter avere libertà di coscienza, non si può. Adesso, se tu dici una cosa così, sei arrestato, perché comunque la libertà di coscienza va data a tutti. Voi pensate a persone eccezionali come Bonaiuti, Mazzolari, Don Zeno, Don Milani, Teilhard de Chardin, Vannucci, Dondò, per stare qui vicino. Condannati, espulsi, allontanati in esilio, ora alcuni di loro sono in causa di beatificazione. Eretici 50 anni fa. Adesso, ma cominciamo a pensare alla beatificazione. Il Papa che va sulla tomba di Milani, di Mazzolari, teia di Chardin, si sta pensando, avanti così. Oggi, oppure pensate quello che abbiamo fatto passare alle madri che vedevano morire i loro bambini prima del battesimo. Andavano dritti all'inferno, no? Poi li abbiamo chiamato limbo, ma è la stessa cosa. Teologicamente è la stessa cosa. Poi pensate a quelle madri che vedevano, erano disperate. Adesso, l'altro ieri, ancora una volta, pochi anni fa, Papa Ratzinger dice: ma no, ma in fondo il limbo non esiste. Ma come non esiste? È detto che andavano all'inferno, si diceva che andavano all'inferno, no, ma in realtà era una fake news, non è vero. Esistono anche le fake news. Ma voi pensate a quelle madri che si sono lacerate per queste cose. E le abbiamo fatte passare tutte come volontà di Dio, le cose più normali della vita sono state poste sotto il sospetto di impurità. Pensate il ciclo mestruale che rendeva impura la donna, ma non solo il partorire un bimbo era... la donna diventava impura partorendo un bimbo, tanto che prima di venire tornare in chiesa la madre che aveva partorito doveva essere benedetta dal parroco all'ingresso della chiesa. Era impura, quindi per entrare in un luogo sacro doveva essere... Ma capite cosa siamo riusciti a far passare noi? E adesso queste cose sono passate. Aveva ragione Gesù. Voi ritenete volontà di Dio cose che sono soltanto follia di uomini. Non ammantatele con questo. Quindi chissà quanti peccati adesso che noi andiamo a confessare, fra 30-50 anni non sono più peccato, ma allora non capiamo più niente qua, non capiamo più nulla. Teniamo presente una cosa. Gesù ha visto lungo. Ha visto veramente lungo. Quindi Gesù trasgredisce. Quindi dice che quella invenzione di uomini di lavarsi, purificarsi prima di accostare il cibo, non chiamatela volontà di Dio, era volontà di uomini. E qui già una cosa, ha toccato il Talmud, un qualcosa che aveva veramente, era nella sfera del divino. E Gesù chiama queste persone che appoggiano queste cose, li chiama ipocriti. È una parola greca, di derivazione greca, che significa teatranti. Voi vi mettete delle maschere per recitare una parte, ma la verità è un'altra. Nelle cose di Dio non ci sono maschere. Voi siete dei sepolcri imbiancati, voi cercate solo i vostri interessi, quelli di dominare il popolo. Perché cosa ci sta sotto? Questa convinzione che la religione dà sempre un grande potere sugli uomini. La religione di ieri come oggi, purtroppo, ha un potere devastante sugli uomini e sulle donne. Grazie a quale arma? L'arma del peccato. Cioè, se tu religione, hai il potere di dire cosa è peccato, cosa non è peccato, cosa è impuro e cosa è impuro, chi se lo merita, chi se lo merita, chi è giusto e chi è ingiusto, chi è nel sacro, chi è nel profano, avanti così. Tu hai il potere, religione, di dividere l'umanità. Ma questo non è nulla di divino. Non ha nulla di divino, perché Dio non può separare. Quindi la religione non soltanto ha questo potere, però ha avuto un potere immane sulle persone, la religione, con l'arma del peccato, ma soprattutto con l'arma della riconciliazione. Cioè, io ti dico cos'è peccato, tu cadi nel peccato, ma io ho il potere di toglierti il peccato. Cioè, questo è il massimo, no? Io ti butto a mare, ma poi ti do anche la scialuppa di salvataggio. Tutto io faccio. Capite il potere devastante che abbiamo sulle persone? Infatti Gesù dice, insegnando dottrine che sono precetti di uomini, perché a Dio non è mai venuto in mente di comandare cose come queste. Paolo dirà in Colossesi 2, 16 e 23, nessuno vi condanni, nessuno vi freghi, in fatto di cibo, di bevanda, per feste, noviluni, sabati. Queste cose sono ombra di quelle future, ma la realtà è Cristo. Non lasciatevi imporre precetti, bellissimo qui, poi detto da un fariseo come Paolo, non lasciatevi imporre precetti quali non prendere, non gustare, non toccare. Paolo dice, non lasciatevi fregare da chi vi dice non guardare, non toccare, non prendere, non guardare, non vederlo. Tutto questo no, no, no. L'ho già detto, no? Una bella Hermes Aronchi dice una cosa molto interessante, no? Che la maggior parte delle cose nella Chiesa sono divieti, no? Sono proibite. Sì, la maggior parte sono, sì, molte sono comandate, il resto è proibito. Dice, queste sono tutte cose destinate a scomparire con l'uso, prescrizioni, insegnamenti di uomini che hanno una perdenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne. Non hanno alcun valore se non di soddisfare l'io, l'ego, no? In fondo. Ecco, Gesù ha fatto il primo affondo, distrugge la legge orale, il Talmud, ciò che è parola degli anziani, perché loro dicono è parola degli antichi, degli anziani, cioè ha una certa autorevolezza. Gesù dice no, è solo parola d'uomo. Per Gesù è chiarissimo una cosa, che tutto quello che non aiuta alla fecondità, che non aiuta la persona, l'uomo, la donna a crescere, a compiersi, a diventare matura dentro, e da lasciare perdere, lasciamola cadere. Questa è verità. La verità nel Vangelo è proprio questo, è tutto ciò che contribuisce alla fecondità dell'uomo, della donna. Il resto lascialo cadere, non è vero, non è vero, non può essere divino. Anche se nella Torah, anche se nella Bibbia. Al versetto 8, scusate, Gesù dice, tralasciando il comandamento di Dio, voi vi attaccate alla tradizione, che abbiamo detto è tradizione di uomini. Gesù svuota di divinità ciò che è soltanto umano. E qui fa un esempio che al tempo era una bomba, il cosiddetto Corban. Il Corban era un po' questo, significa offerta sacra. Allora, al tempo di Gesù c'è scritto, nella scrittura c'è scritto che tu, figlio, hai il dovere, in quanto figlio, di prenderti cura dei tuoi genitori. Non c'era welfare, non c'era... ovviamente non c'era sistema pensionistico, di conseguenza una volta che i genitori diventano anziani, i figli hanno il dovere morale, religioso, di prendersi cura economicamente dei figli, di prendersi cura economicamente dei genitori, devono farlo, perché se no non c'è nessuno che pensa a loro, quindi i figli devono prendersi cura economicamente. E cosa hanno inventato? Il Corban. Il Corban cos'è? Una legge che ti dice, ma guarda, se tu vai al Tempio e fai un'offerta in denaro cospicua al Tempio, ma in realtà ai sacerdoti, perché il Tempio era una fonte di ricchezza impressionante per i sacerdoti. Se tu fai un'offerta cospicua, stai tranquillo che il tuo dovere di figlio cade. Tu non sei più tenuto a prenderti cura religiosamente, economicamente dei genitori. Ma come? Eh no, è corban, è offerta sacra. E Gesù dice: ma vi rendete conto cosa avete inventato? In nome di Dio, perché è un'offerta fatta a Dio, cioè un'offerta religiosa, economica, diventa più importante dell'aiuto di un figlio verso il padre, verso la madre. Ecco, per Gesù tutto questo è follia. Perché? Perché Gesù, solo se si onora l'uomo, si può onorare Dio, e non viceversa. Questa è una cosa che torna continuamente, e l'ho già detta, la ripeto perché ci tengo. Quando Gesù, come uomo, ha dovuto decidere se servire Dio o l'uomo, Gesù non ha avuto dubbi, ha servito sempre l'uomo. Per Gesù non viene prima Dio e poi l'uomo. Questo è della religione, ma non del Vangelo. Il Vangelo ti dice: servi l'uomo e servirai Dio. Non c'è via di scampo. Questo è il Natale, questo è incarnazione. Prenditi cura dell'uomo, della carne, incarnazione, prenditi cura della carne e tu entrerai in contatto con divino. Ma non illuderti che servendo Dio e il divino tu puoi arrivare all'uomo. Non è vero. Prima l'uomo... Gesù in realtà non è un falso problema, perché Gesù non fa una scaletta, prima l'uomo e poi Dio. Dio nell'uomo, cioè tu servendo, prendendo cura della carne, dell'uomo stai servendo Dio. Quindi, ora al versetto 15 Gesù dice una cosa, un'altra bomba micidiale. Gesù dice: guardate che non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possano contaminare. Cioè, Gesù sta dicendo, riguardo ai cibi, tu pensate nella Torah, i primi cinque libri che sono fondamentali, cioè è Dio che parla per l'ebreo, la Torah è tutto, è la legge, quindi chi osserva la legge entra in comunione con Dio, chi osserva è benedetto da Dio, quindi veramente entra nella sfera di Dio. Gesù sta dicendo, tantissimi passi della Torah, soprattutto il libro del Levitico, capitolo 11, 12, 13, 14, ha delle prescrizioni, il Levitico, fondamentali sul cibo. Cioè, non soltanto è da prendere con mani pure, cosa che Gesù ha smontato, ma Gesù sta dicendo, il Levitico dice: molti cibi tu non puoi mangiarli perché sono impuri. Pensate a tutte le prescrizioni alimentari degli ebrei. Se voi leggete, proprio sono pagine di osservanze, sono tantissime. E Gesù qui non tocca più il Talmud, tocca la Torah e dice: non è vero, non c'è nulla che entrando nel corpo dell'uomo possa renderlo impuro. E Marco aggiunge una cosa che è una botta, dice: in questo modo considerava puri tutti gli alimenti. A questo punto i sacerdoti e gli scribi che lo stavano ascoltando dice: questo è fuori di testa, non è vero, non è possibile, stai contestando la Torah. Allora come facciamo a dire a questo punto cos'è parola di Dio e cosa non è parola di Dio? Cioè, se Gesù Gesù cosa ha detto? Che quei passi non sono parola di Dio. Anche se sono nella Torah, che è parola di Dio, ci sono dei passi in cui non è parola di Dio. Lo dice Gesù. Lo sta contestando. Lo dice, non è vero, non c'è nulla. Tu puoi mangiare di tutto. Anche se Dio dice, questo non lo puoi mangiare. Quindi altro che trasgressione, altro che trasgressione. Ma noi da Luca 24 sappiamo che Gesù è l'unico interprete autentico della Bibbia, perché Gesù mi sta insegnando una cosa fondamentale, che parola di Dio e tutto ciò che concorre al bene e alla libertà dell'uomo, tutto quello che limita la libertà dell'uomo, che non concorre al suo bene, ciò che sacrifica la felicità dell'uomo, non può essere parola di Dio. Gesù questo ce lo ripete continuamente. Allora, dicevo queste cose proprio sabato scorso a San Biagio, no? Dicevo, quando è che impareremo anche alla fine delle nostre Eucaristie, quando leggiamo la parola di Dio a messa, a non dire al termine parola di Dio? Quando è che impareremo a dire parola della Genesi, parola del Levitico, parola di Isaia, parola di... ma non parola di Dio, perché tantissima parola di Dio non è parola di Dio. Sarà parola di un profeta, sarà parola di un autore, sarà parola di... ma non spacciamola per parola di Dio. Quindi va interpretata, bisogna essere aiutati, andare oltre. Allora Gesù sta mettendo in discussione una cosa importante, ci sta dicendo che in ultima analisi non è questione di... ecco, per Gesù, e questo lo dice, non è quello che entra che può rendere impuro, potremmo tradurre, non è quello che entra alimenti, cioè non c'è nulla di impuro dal di fuori che può rendere impuro l'uomo, ma c'è qualcosa di, e quindi rompere la relazione con Dio, c'è qualcosa di molto più grave che può rompere la relazione con Dio, dice Gesù, ed è quello che esce dal cuore dell'uomo. E qui fa un elenco di 12 atteggiamenti che possono rompere con Dio. E quali sono? Se voi leggete bene tutti i 12, sono tutti atteggiamenti che hanno a che fare con l'altro, la relazione. Per Gesù, ecco, Gesù qui sta dicendo una cosa fondamentale, che il peccato non è qualcosa che offende Dio, non è una trasgressione di un'infrazione, ecco, ho disobbedito a un comandamento, questo non può offendere Dio, perché Dio non si può offendere, perché Dio è soltanto l'amore, e l'amore per definizione non si può offendere. L'unico peccato per Gesù è la ferita inferta agli uomini e alle donne che ci stanno accanto. Questo è l'unico grande peccato. Tenete presente che questa cosa per Gesù è evidentissima, evidentissima. Dio non si può offendere. Puoi offendere soltanto il fratello quando lo ferisci, quando gli togli dignità, quando lo calpesti, soprattutto i poveri. Tu puoi offendere i fratelli. Interessante che Gesù in un passo, in Matteo 19, c'è un tale che gli dice: senti, ma quali sono i comandamenti da osservare per avere la vita in pienezza, la vita piena, la vita eterna? E Gesù risponde soltanto con la seconda tavola dei comandamenti, e guarda caso sono solo i comandamenti che hanno a che fare con il prossimo. Perché Gesù è convinto di una cosa, che l'amore è il compimento della legge. Tu ama l'altro, comincia a prenderti cura delle persone, ridona dignità alle persone e hai osservato tutta la legge. Gesù non cita i primi tre comandamenti che hanno a che fare con la sfera di Dio, non li nomina. Quindi diciamo: non avrai altro Dio all'infuori di me, il primo comandamento. Quindi non cita il dovere, l'obbligo di credere in un solo Dio. Non credere in Dio non è un peccato. Ricordati di santificare le feste, la nostra traduzione, altro comandamento della sfera di Dio. Gesù non lo cita. Puoi anche non santificare le feste. Poi il terzo, che riguarda la sfera di Dio: non nominare il nome di Dio invano. Gesù non lo cita, perché non è questa la bestemmia. Bestemmiare Dio non vuol dire usare parole brutte nei suoi confronti. Dio non si offende, perché Dio è l'amore. Quindi se tu non credi in Lui non si offende, se tu lo bestemmi non si offende, se tu non vai a messa non si offende. Ma i grandi peccati per Gesù sono quelli che riguardano la sfera delle relazioni. Allora sì, è questo che ti ferisce. Il ferire gli altri è una grande ferita inferta a te stesso. Questo è l'unico grande peccato, e Gesù su questo ci lavora tantissimo. Certo, Gesù dice queste cose, ma va contro tantissima legge della Torah, la legge antica, quindi anche la Torah. Quindi Gesù sì, è un grande trasgressore della legge di Dio. Però tenete conto che il verbo trasgredire è un verbo bellissimo etimologicamente. Trasgredire vuol dire passare di grado, avanzare per gradi. Quindi la trasgressione ti fa camminare. Chi non trasgredisce sarà anche santo, tra virgolette, ma muore perché si incancrenisce, perché non ti muovi, perché stai fisso lì. Non crescerai mai, né umanamente, né nella relazione con Dio. La trasgressione fa avanzare. Un cristianesimo che non trasgredisca, una teologia che non vada oltre, è fissazione, è morte. Per questo che Gesù ha sempre trasgredito tutto ciò che era religione. Gesù non sopportava la religione. È impressionante se voi sfogliate il Vangelo. E tra l'altro Gesù non ha mai invitato nessuno ad essere religioso. Mai. Come non ha mai invitato nessuno ad essere santo. Gesù non dirà mai a nessuno: siate santi. Questo è un grande invito dell'Antico Testamento, siate santi. Gesù dice soltanto: siate misericordiosi. Perché dire siate santi vuol dire cominciate a giustarvi un pochino in relazione con Dio. Gesù dice: no, tu puoi essere anche irreprensibile nei confronti con Dio, ma questo non vale niente. Siate misericordiosi con quelli che avete accanto. Allora sì, questa è la grande santità per Gesù, la misericordia. Quindi tutto quello che la religione proibiva di fare, Gesù di fatto l'ha fatto. Scusate il gioco di parole. Tutto quello che veniva invitato, Gesù anche dalla Torah, anche dalla parola di Dio, Gesù l'ha compiuto. Facciamo una carrellata e finiamo. tanto per vedere il Gesù trasgressivo. Queste cose le recupera molto bene Alberto Maggi, no? Quando dice: Gesù ha smesso, ha rotto con la religione, perché con Gesù è nata la fede. Infatti il grande comandamento dell'Antico Testamento è: crescete e moltiplicatevi. Infatti l'uomo senza figli è un maledetto per la concezione religiosa del tempo. Gesù cosa ha fatto? Almeno stando al Vangelo, Gesù non si è sposato e non ha avuto figli. Grande trasgressione, follia. Il libro del Levitico dice: non toccare il lebbroso, perché tu sei passibile di morte se tocchi un lebbroso, ti rendi impuro. Gesù cosa fa? Lo tocca e lo guarisce. Solo Dio, e a determinate condizioni, preghiera, digiuno, offerte, può perdonare i peccati. Esodo 34, Isaia 44. Gesù cosa fa? Perdona i peccati, senza neanche nominare Dio e senza porre condizioni. L'abbiamo visto prima. Gesù trasgredisce. Il più importante comandamento è il riposo del sabato. Cosa fa Gesù? Trasgredisce il sabato. Guarisce di sabato, mangia di sabato, va a farsi una passeggiata in mezzo ai campi di grano di sabato con i suoi discepoli. Non si poteva compiere più di pochi passi di sabato. Gesù va a farsi le scampagnate di sabato, apposta, guarisce apposta di sabato, cioè provoca. Perché provoca? Per far passare questa idea che sono soltanto invenzioni di uomini, anche se è scritto nella Torah. Perché più non è il sabato che è importante, è l'uomo importante. Quando dice non è l'uomo fatto per il sabato, ma il sabato per l'uomo. Non confondiamo i piani, dice Gesù. Le persone per bene digiunano tutti i lunedì e tutti i giovedì. Gesù cosa fa? Non digiuna mai. Voi non trovate mai Gesù che digiuna, anzi mangia e beve talmente tanto che si merita il soprannome di mangione e di beone. Perché? Perché ogni volta che incontra un povero, un disgraziato, un peccatore, un perduto, un lontano, cosa fa? O lo invita a pranzo o va a pranzo lui, perché tutto si possa risolvere in un banchetto di gioia e di festa, perché ha cominciato a far passare anche a loro che dice un Dio che li ama così come sono. Perché per Gesù vuole far passare questa idea che non c'è peccato, non c'è lontananza, non c'è infrazione che possa allontanare da Dio. Quindi fa festa con loro per far vedere che Dio ti ama indipendentemente dalla tua condotta morale, perché la morale, dice Gesù, la morale non può inficiare l'amore che Dio ha nei tuoi confronti, non può, perché l'amore è oltre, l'amore trasgredisce in questo senso, va oltre. È questo che Gesù ha voluto far passare. Allora termino con un augurio per questo Natale, ormai alle porte, che ci faccia fare esperienza di trasgressione, ossia metterci sempre dalla parte dell'uomo, costi quel che costi, anche a costo di disobbedire ai poteri forti della politica, delle istituzioni, anche quelle religiose. Perché una cosa è certa: Dio sta sempre dalla parte dell'uomo, anche se tutto indica, invita al contrario. Non abbiamo paura, trasgrediamo e saremo un pochino più simili a Dio. In fondo, questo è il significato profondo del Natale. Grazie.
Grazie Don Paolo. Mi era venuta una battutaccia, stavo pensando che devo ringraziare il Padre Eterno perché non ci sono più i roghi. È stato molto intenso, molto forte quello che hai detto. credo che avremo di che pensare lungamente, soprattutto avremo di che accorgerci di quante cose ancora sono sepolte in noi e ci fanno ragionare o agire o temere come una volta. Auguro anche a voi e a Don Paolo, che è nel nostro cuore, un Natale proprio di grande cambiamento. Spero che le difficoltà di ciascuno di noi si superino grazie al sorriso di qualcuno, una mano tesa, alla voglia di vedere qualcun altro vicino a noi. Grazie di tutto.
Grazie. Ecco, ricordo soltanto che in fondo alla chiesa ci sono, perché l'altra volta qualcuno me l'ha chiesto, ma erano l'ultimo libro che ho scritto, che non esula da questo discorso, ma è sul un rapporto tra fiabe e Vangelo. Riprendo alcune fiabe classiche e le leggo, sono lì in fondo per chi desidera. Auguri di buon Natale a tutti.